Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, chiaramente parleremo della conferma, o meglio dell'annuncio dei dazi al 25% sulle auto negli Stati Uniti. Va detto che se vai a vedere il numero di veicoli che vengono, diciamo, importati negli Stati Uniti, la parte del leone la fa ampiamente il Messico con quasi 3 milioni di veicoli, poi il Giappone con 1 milione e 4, Corea del Sud con 1 milione e mezzo, il Canada 1 milione, poi arriva la Germania con mezzo milione di veicoli come primo paese europeo. Ma chiaro che tutti i mercati azionari, ma anche mercati dell'auto, stanno facendo e cercando di capire l'impatto complessivo. Saranno permanenti i dazi dal 2 aprile. Trump ha detto il giorno della liberazione dell'America. Il 2 aprile scatteranno anche dazi reciproci per circa 15 paesi. Ora, lui dice che questo porterà a una crescita alle case automobilistiche a produrre negli Stati Uniti. Sì e no, nel senso che intanto vale anche per le forniture, quindi non basta avere la produzione finale, ma dovresti avere anche tutta la catena della fornitura. La metà di tutte le auto presenti negli Stati Uniti immatricolate sono importate, ma il 60% delle parti dei veicoli pur assemblati negli Stati Uniti, quindi tu magari hai la fabbrica come vorrebbe Trump negli Stati Uniti, ma il 60% di quello che assembli ti arriva da fuori, quindi non basta avere la fabbrica negli Stati Uniti, dovresti avere anche tutta la filiera produttiva. Ragazzi, stiamo scherzando, abbiamo raccontato come la centralina elettrica per il cambio automatico di un'auto venga inizialmente assemblata negli Stati Uniti, in Canada, però usando acciaio che arriva dalla Pennsylvania, poi va di nuovo in Messico, torna in Canada dove ha altra componentistica che arriva sempre dall'America. Quindi ti chiedi, da questo punto di vista, come fai a gestire flussi continui di dazi o dazi continui tra una frontiera e l'altra? Però queste sono le cifre. Non è chiaro ancora, ma ne parleremo, se in realtà i pezzi di ricambio, quindi la componentistica, non sono solo i pezzi di ricambio ma anche la componentistica, saranno esclusi. Manca solo che poi, oltre ad avere pagato di più l'auto, tu paghi di più anche tutti i pezzi di ricambio. Quello che è certo è che i dazi permanenti si aggiungeranno a quelli già esistenti. Dunque bisognerà capire, Trump ha detto, guardate, i paesi colpiti, anche i paesi colpiti, gli americani saranno indulgenti. Non si capisce dove arriverà questa indulgenza. La Cina ha già detto no a un accordo, uno scambio su TikTok in cambio delle vari dazi. L'Europa continua a essere nei sogni, negli incubi di Trump, ha detto ci ha trattato molto male, al di là della battuta europei parassiti, scrocconi, di cui ho parlato anche ieri. C'è già una prima reazione, per carità, non è quello che distrugge il mercato americano, ma la Ferrari ha annunciato un aumento del listino a prezzi del 10%. Ora, uno può fare la battuta e la faccio io. Vabbè, tanto per chi compra la Ferrari il 10% in più cambia poco, infatti il titolo guadagna un 1,30% in questo momento. Il problema è, questo varrà, vedremo cosa saranno gli altri dazi il 2 aprile, vale sicuramente per la fascia alta, e questo ha a che fare anche con il nostro legno arredo, l'abbigliamento, il settore vitivinicolo e agroalimentare. Se tu stai comprando prodotti di alta fascia, probabilmente 2-3 dollari in più sul parmigiano o sul vino non ti fanno una grossa differenza. Il problema ce l'ha raccontato molto bene chi esporta lì, il presidente dell'Unione Italiana Vini, che noi vendiamo anche molto vino negli Stati Uniti entro la fascia dei 14 dollari, che è una fascia psicologica, e quindi non si può dire che semplicemente vendiamo vini solo i super Toscan, gli Amaroni di grande pregio. No, vendiamo anche molto vino per la fascia media. E lì, attenzione, perché lì qualche dollaro di differenza può voler dire scelta o non scelta da parte del consumatore. Comunque, restiamo sulle auto. Bene Ferrari, anche perché ha già risposto, male, e poi ha dei numeri diversi, male Stellantis, e devo dire male oggi tutto il settore auto in Europa. Stellantis perde 4,30%, però c'è un calo su tutti i titoli auto a livello europeo, tant'è che se Milano è invariata, Francoforte perde adesso lo 0,80%, Parigi lo 0,60%. Che cosa da Ferrari, chiaramente va bene non solo per avere aumentato il 10%, ma ha detto anche, ha confermato tutti gli obiettivi per l'anno in corso. Porsche e Mercedes saranno quelli più colpiti dai dazi, scrive Bloomberg oggi, aumentano i prezzi o spostano la produzione, ma tra l'altro c'è un calo di Stellantis, abbiamo detto, anche Mercedes ha un calo intorno al 3%, BMW al 2%, Porsche intorno al 3%, Volkswagen 1,6%, Renault meno impattata e invariata. Ma per dire, anche un brand come Aston Martin perde il 5%. Nei Paesi Baschi sono stati annunciati aiuti per il settore auto dopo i dazi di Trump, visto che l'industria in quella regione spagnola occupa 40.000 persone. Poi ascolteremo alcune valutazioni. Mi correggo, si sta valutando non tanto se i dazi colpiranno anche i componenti, perché quelli sono stati confermati, c'è uno slittamento sulle scadenze, nel senso che quelle scatteranno non oltre il 3 maggio, mentre quello sulle auto completamente assemblate il 3 aprile. L'impatto non è trascurabile nemmeno per Elon Musk, ma voglio dire, chi se ne frega su Elon Musk, noi stiamo ragionando sul resto dell'industria. Musk ha detto anche per i conti della Tesla vi sarà un impatto significativo. I costruttori di auto americani chiaramente sono contro questa imposizione, hanno già avvertito la Casa Bianca, Ford, General Motors e Stellantis. Con un comunicato dell'Associazione Professionale dei Costruttori Americani dicono: attenzione, noi continueremo a lavorare con il governo, ma bisogna preservare la competitività della produzione automobilistica nordamericana, che include anche Canada e Messico, altrimenti tutta la ricaduta sarà sui consumatori. Arriveremo a quello. Poi qualcuno mi dice: lei è ossessionato dai dazi? No, è che ogni giorno ce n'è una su sti dazi. Parleremo anche del ruolo della Cina, perché non sfugge a nessuno che diciamo l'attacco di Trump all'Europa sta avendo vari effetti. Uno, sta forse creando una maggior compattezza in Europa, o comunque almeno la percezione che un mondo è finito, c'è un mondo nuovo, è inutile continuare a rimpiangere quando gli Stati Uniti avevano un altro atteggiamento nei confronti dell'Europa. Ha sicuramente avuto un effetto sulla Germania, che ha reagito in maniera rapidissima, 1.000 miliardi in 10 anni, 500 per l'infrastruttura e 500 per la difesa. Ma poi c'è la missione di Ursula von der Leyen in India e in Cina, e perché un altro effetto geopolitico di cui parleremo è, non dico riavvicinare la Cina, perché la Cina per noi rappresenta anche un concorrente e una minaccia, ma è ovvio che nel momento in cui tu hai questa reazione americana, che va anche contro ogni interesse del consumatore americano, ma quelli sono fatti loro, vedremo poi la reazione e l'inflazione. Beh, quando si parla di nuovi mercati di sbocco, fermo restando che non è così facile sostituire un mercato con l'altro, anzi. Però è ovvio che tu cerchi di vedere se si riescono ad aprire nuovi canali commerciali con l'India e con la Cina. Cioè, paradossalmente, l'attacco di Trump, dell'amministrazione Trump all'Europa, continuo e costante, ha da un lato fatto capire agli europei, poi vedremo se questo si tramuterà anche in azioni concrete, ma anche il vertice di oggi a Parigi, insomma, che devi iniziare a pensare a te stesso da solo, non c'è più papà o mamma America, chiamiamola così, a partire dall'ombrello difensivo, ma non solo, e inizia a guardare anche altre opportunità in giro per il mondo, come mercati di sbocco, come partnership commerciali. Io non so se questo fosse l'obiettivo ultimo, ragionato e razionale dell'amministrazione Trump. So che è quello che sta avvenendo, So che per la prima volta la Germania ha rotto il tabù del debito che esisteva in Costituzione dal 2004, se non ricordo male. E questa è una grossa notizia per tutta l'Europa. La Germania è il nostro primo mercato di sbocco. So che si ragiona di aumenti delle spese per la difesa e anche di una difesa più comune europea, e so che è chiaro a tutti che devo dire la linea è quella data da Draghi ieri, ma anche in qualche modo ribadita dal governo Meloni, cioè attenzione, una guerra di dazi e contro dazi rischia poi di penalizzare sì l'America ma anche molto l'Europa, meglio andare a cercare altri mercati di sbocco che impuntarsi solo su dazi e contro dazi. E anche di questo parleremo, chiuderemo con una buona notizia, perché domani c'è la poco invidiabile classifica, potevamo metterla domani, ma insomma, siccome è avvenuta questa settimana, lunedì, l'abbiamo raccontato in breve, la consegna della pista di bob di Cortina, in realtà al di là della pista di bob, di tutte le polemiche che si è trascinata, dei costi aumentati, anche se poi il bando è rimasto uguale, sono altri costi accessori a essere aumentati, va ricordato una volta tanto che noi siamo riusciti a fare una pista di bob in 13 mesi, quando il caso più eclatante di rapidità era quello cinese delle ultime Olimpiadi in 18 mesi. Allora si può anche ricordare, visto che comunque dovevi o farla o andavi a fare le Olimpiadi in Svizzera, Austria, Germania, con una figuraccia che avremmo commentato per mesi, beh, questa per me è una buona notizia. La pista si sarebbe fatta comunque, lo dico, perché al di là delle Olimpiadi, essendo una decisione coperta da un bando di gara coperto da soldi pubblici, è un'opera pubblica coperta da fondi statali, la pista si sarebbe costruita in ogni caso, il rischio era di farla a Olimpiadi terminate, quindi oltre il danno anche la beffa, cioè non riusciva a farla per le Olimpiadi e adesso vedremo di capire come ci si è riusciti, è un modo anche per rendere un pochino più non dico leggera ma positiva una puntata che di tanti elementi positivi non ne ha, visto l'inasprimento della guerra commerciale. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube e il canale 246 del Digitale Terrestre. Non ho detto come va Wall Street, avete ragione. Allora, sono sotto pressione le tre big americane dell'auto e quindi General Motors, Ford e Stellantis, però ha virato leggermente in positivo, dunque da questo punto di vista c'è un Dow Jones adesso meno 0,1, non è proprio positivo, però il Nasdaq fa più 0,2 e Standard & Poor's più 0,1, già ieri c'era stato un calo però di Wall Street. Tra i titoli invece andiamo in Italia. Beh, è vero che General Motors, adesso vi darò gli aggiornamenti su General Motors, è arrivata a perdere il 7,8%, Stellantis il 3,90%, Ford solo lo 0,30%, Tesla invece era salita anche un po'. Ma venendo a Piazza Affari, ho già detto dei cali, Stellantis meno 4,13%, poi segnalo anche Buzzi meno 4,12%, Tenaris meno 2%, Campari meno 1,70 come Brunello Cucinelli. Chi guadagna? Telecom Italia, perché da questo punto di vista c'è, dopo la cessione del 5% di Vivendi e l'interesse di Poste Italiane, su Telecom Italia il mercato scommette in cambiamenti e quindi va a comprare. Ecco, vi do un aggiornamento, General Motors negli Stati Uniti perde il 9,5%, quindi è peggiorata anche abbastanza la situazione, poi adesso guarderemo anche gli altri titoli, però è chiaro che poi il mercato va a vedere quello che è più esposto sulla componentistica, sull'importazione, ma guardate, noi abbiamo, per esempio, non l'abbiamo mai raccontato, ma Volkswagen produce negli Stati Uniti anche auto che poi vengono esportate in Europa. Quindi è leggermente più complessa la filiera dell'auto di come la voglia disegnare il presidente americano, sia sulla componentistica sia sulla produzione, cioè non è che tutta la produzione è fatta negli Stati Uniti, il resto negli Stati Uniti. Comunque, tiriamo innanzi, Telecom dicevo più 4,5% perché c'è interesse dopo la cessione di Vivendi, Nexi più 2%, Prismian più 90, Inuit più 90, poi di Ferrari ho già detto. Dunque, per quello che riguarda poi il risico bancario, oggi c'è stata l'assemblea dei soci di Unicredit, via libera all'aumento di capitale per l'offerta pubblica su Banco BPM. Ha detto Orcel: su Anima avevamo ragione, ci riserviamo la valutazione. Che cosa è successo? È stato la BCE ha negato, anche se non ha l'ultima parola, il Danish Compromise, che tradotto voleva dire che se fosse scattato, chiamiamolo così, lo sconto danese, così si capisce meglio, sarebbe costata a dico sarebbe perché, ripeto, l'ultima decisione ce l'ha l'EBA, l'autorità bancaria europea, però BPM per acquisire Anima avrebbe pagato di meno, ecco perché qualcuno lo chiama lo sconto danese. La BCE, la Banca Centrale Europea, ha detto no, non puoi applicare lo sconto danese, l'operazione ti costa di più. Questo che cosa? Un miliardo circa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che Unicredit, che a sua volta ha lanciato un'offerta per BPM, lancia un'offerta su un asset, su BPM, che perde un po' di valore, perché per andare avanti con Anima deve versare un miliardo in più. Ecco perché Orcel ha detto adesso ci riserviamo, vista l'incertezza, ci riserviamo una valutazione. Qualsiasi operazione sarà fatta alle nostre condizioni rigorose. Sulla quota commerce è totalmente coperta la quota in commerce, ma anche se dovessimo uscire guadagneremo dal valore di borsa. E poi l'offerta su BPM deve creare valore oppure non lo faremo, non la faremo. Ecco, peccato che poi l'EBA, abbia, l'autorità bancaria europea, abbia deciso di non rispondere, quindi a questo punto resta solo la valutazione della Banca Centrale Europea, perché ha detto l'operazione, diciamo, è stata rigettata la richiesta perché il tema sollevato va oltre l'ambito di applicazione del questionario ricevuto. Vabbè, detto questo, insomma, quello che è chiaro è che ad ora lo sconto danese non lo puoi applicare. Poi oggi c'era, come anticipato da Sole 24 Ore, il board di Pirelli, ma i grandi azionisti prendono tempo e hanno rinviato il board. Il board, cioè la riunione del consiglio di amministrazione, c'è il tema della quota cinese dentro Pirelli e della legislazione americana che dal 2027 proibisce di importare negli Stati Uniti sistemi elettronici, lo dico male, di produzione cinese. Ora, siccome Pirelli ha sviluppato un pneumatico all'avanguardia che ha, anche qui lo spiego male, non me ne abbiano quelli di Pirelli, un microchip che dialoga con il resto della macchina, ti dice com'è l'asfalto, com'è la tenuta dell'asfalto, l'usura del pneumatico e quant'altro. Quella roba lì è elettronica, è prodotta dalla Pirelli. Il problema è che l'azionista ancora di riferimento della Pirelli è la cinese Sinochem, quindi questa proietta un'ombra su potremo esportare quel tipo di pneumatico anche dopo il 2027. Ma adesso ha preso tempo, dicevo, il board della Pirelli. Andiamo agli altri mercati, rapidi. Allora, l'oro di nuovo record a $3,055 l'once. Petrolio fermo a 74 il Brent e a 69, quasi 70 il WTI. Prezzi medi della benzina sono tornati ai minimi dell'anno e quindi benzina 1,767 al litro, ieri gasolio 1,669. Il gas ad Amsterdam è fermo a 41, un anno fa era a 31, l'elettricità è a 114, il PUN un anno fa era a 97. Poche notizie dall'Italia, o meglio, facciamo così, c'è qualche approfondimento però, uno relativo all'andamento delle cartelle fiscali e l'altro, lo aveva annunciato ieri, il doppio dato tra salari di cui ci eravamo occupati e anche povertà. Però vorrei andare sul metodo, la pubblicità e poi riprendiamo questi due temi, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
17:33 minuti. Allora, sì, c'è un ascoltatore che in maniera un po' così ruspante, però definisce correttamente il dilemma dell'Europa: dazi e fari contro dazi, oppure Mario Draghi ieri suggeriva attenzione a entrare in una spirale di dazi contro dazi, perché noi ci facciamo più male degli altri, visto che siamo un continente esportatore. Sì, quello che l'ascoltatore sintetizza è un po', dice, ma se, non rischiamo di fare come il marito tradito che per fare un dispetto alla moglie si taglia, diciamo, i gioielli di famiglia. Ecco, bisogna stare attenti, capisco che è un po' colorita l'espressione, però insomma bisogna stare attenti a questo, cioè va bene, ma il controdazio, solo per dire, non lo facciamo, devi fare un ragionamento di carattere economico. Qualcuno mi dice, ma perché aumenta l'istino da Ferrari, pensa di vendere meno? No, costerà di più. Cioè, forse, la Ferrari ha fatto due conti e ha detto, va bene, con i dazi che voi mettete io la stessa automobile devo vendere al 10% in più. Alcune cose le puoi assorbire, ma quello è. Ma ripeto, non penso che questo muova l'elettorato americano. Altra cosa è vedere se poi ti aumentano i pick up e tutte le auto della fascia media americana, no? Però in questo momento vorrei occuparmi dell'Europa, non dell'America, cioè capire qual è la reazione migliore. Ma andiamo avanti con alcune notizie in breve. Ne parleremo anche domani, anzi facciamo così, non voglio rovinare a nessuno l'attesa per, diciamo, l'esito della poco invidiabile classifica di domani, qualcuno avrà già capito. Mettiamo così, riguarderà il contrasto all'evasione fiscale. Stiamo là a dire. Continuate a chiedermi dell'aumento dei prezzi della Ferrari. Ora, non sapevo di avere un pubblico così interessato, però ragazzi, adesso a parte le battute, funziona in maniera molto chiara. Hai un 25% in più del costo all'ingresso, visto che la Ferrari viene prodotta, diciamo, a Maranello, e quindi la Ferrari dice bene, fa due calcoli, vede quello che riesce un po' a ammortizzare, e dice bene, la Ferrari costerà il 10% in più. Ripeto, il problema non è tanto la Ferrari che costa il 10% in più, il problema è capire quanto in più costeranno le altre auto americane. Poi c'è anche la Fed, Federal Reserve di Atlanta, che dice sostanzialmente che cosa? Dice, guardate, l'inflazione si sta rallentando ma non come dovrebbe, e poi vedremo perché ancora gli effetti dei dazi non li hai, e quindi la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, taglierà i tassi probabilmente solo di un quarto di punto in tutto il 2025, nonostante le pressioni di Trump. Ricordo che fino a dicembre, inizio gennaio, ragionavamo di almeno due tagli dei tassi di interesse in America, ma se ti riparte l'inflazione, la Federal Reserve deve obiettivamente rallentare il taglio dei tassi. Torniamo all'Italia. Per quello che riguarda il dato di febbraio sull'export, meno 2% rispetto all'anno prima, più 2,8 sul mese, forte calo, e qui iniziano i dolori, dell'export verso gli Stati Uniti a febbraio, meno 9,7%, molto bene in Svizzera, più 17%, i paesi OPEC più 13%, Regno Unito più 8,5% e paesi ASEAN più 7,5%. Ora, visto tutto, visto quello che sono gli altri mercati extraeuropei, si capisce che già a febbraio c'è stato l'impatto. Ieri abbiamo ricordato che tutti quelli che ci mettono un po' a spedire la merce, e l'ultimo caso, si sono bloccate tutte le spedizioni del vino. Ieri il ministro delegato della Chianti Ruffino, che è di un gruppo Constellation Brand americano, ha raccontato come ha 1 milione di bottiglie ferme in magazzino perché l'importatore non le vuole, perché non ha capito se quanto tempo che arrivino nella costa est, saranno già scattati i dazi, di vedere anche i tempi di trasporto marittimo, e dice no, aspetta, perché andiamo di fare un ragionamento, mandamele quando io so quello che sarà poi il prezzo finale sul mercato, perché abbiamo già raccontato che poi il dazio è sul diciamo sul franco cantina, metti che la bottiglia esca a 5 euro, però poi con un 25% va bene, allora ti becchi un dazio, o mettiamo che esca a 10 euro, allora ti esce a 12,50 euro. Il problema è che poi il tuo importatore su questo ricarica, poniamo il 30%, cioè sui 12,50 euro, a sua volta il distributore ricarica un altro, poniamo 30% su quei, sull'aumento, quindi alla fine lo paga il consumatore americano. Bon, dicevo, se riesco ad andare sul tema del potere d'acquisto e povertà. Dunque, intanto l'INPS oggi chiarisce che il saldo positivo del 2024 è di 375.000 nuovi posti di lavoro che non c'erano nel 2023. Buono il dato, anche se in calo rispetto ai 520.000 nuovi posti di lavoro creatisi nel 2023. Quindi lo sapevamo che a forza di avere un'economia che poi rallenta, rallenta anche il numero di contratti. Comunque sono 2 milioni in più rispetto al 2019, quindi prima della pandemia, rispetto al pre-pandemia abbiamo 2 milioni di lavoratori in più per i tre quarti a tempo indeterminato, 1.430.000. C'è poi tutto il tema, da un lato, del salario, quello che abbiamo approfondito con l'agenzia dell'ONU del lavoro. L'Italia è il paese che ancora è sotto rispetto al 2008 come valore reale dei salari di quasi il 9%, o meno 9%. La Francia rispetto al 2008 in termini reali, quindi al netto dell'inflazione, è a un più 5% come salari medi. La Germania è un più 15%, la Gran Bretagna è un meno 3%. Ora, è ovvio che è migliorata la situazione un po' nel 2024, più 2-3%, però guardate, lo ribadisco perché ho visto molti messaggi, il grosso della perdita di potere d'acquisto del salario è arrivato tra 2008 e 2019, perché non abbiamo mai recuperato le sberle Lehman Brothers 2008 e poi 2009 e la sberla attacco ai debiti sovrani, spread a 500 e quindi austerity. Poi è arrivata l'inflazione dopo il 2020, cioè dal 21 in poi. Ora, ci sono vari studi su questo. Dal 2020 è vero che sono stati fatti tagli del cuneo fiscale confermati dal governo anche Draghi, poi dal governo Meloni, e questo ha fatto aumentare anche il valore nominale del reddito. Però non a sufficienza, nel senso che sono aumentati a livello nominale, del 15% i salari. L'inflazione ha fatto però un più 20% dal 2019 adesso, quindi sei sotto di un 5%, quindi eri già sotto negli anni 2008-2019, perché non avevi più recuperato la sberla, le sberle. Poi è arrivata l'inflazione, tu hai avuto un aumento nominale dei salari intorno al 15%, ma l'inflazione ha pesato per il 20%. C'è un ulteriore effetto che spesso non ricordiamo, ma ha ragione l'ascoltatore, si chiama fiscal drag, e cioè io ti aumento il salario, poni da 1000, uso cifre così per farmi capire, da 1000 a 1500 euro, bene, a livello nominale. Il problema è che se tu poi entri in un'aliquota più alta, grazie a questo effetto, tu hai più o meno lo stesso salario, perché io ti ho fatto recuperare, poniamo da 1000, 1200 euro, ti ho fatto recuperare l'inflazione. Tu hai lo stesso salario, ma se finisci in un'aliquota più alta, alla fine ci perdi, ecco il fiscal drag. Perché l'aliquota non va a tener conto dell'inflazione, è sempre quella, e che è sbagliato, è un modo in cui lo Stato fa cassa senza dirtelo, perché dovresti dire, vabbè, ma allora aspetta un attimo, se l'aliquota si poneva lì, devi considerare l'inflazione. Invece no, tu finisci nell'altra aliquota, paghi più tasse, in realtà stai guadagnando esattamente quello che guadagnavi prima. Poi, se si va a vedere quali lavoratori sono riusciti a recuperare meno rispetto all'inflazione, hai delle grosse differenze. Nel privato, in media, tra 2019 e 2023 la retribuzione è aumentata del 6,8%, nel pubblico dell'8,5%. Poi, nel periodo 2019-2023, guardando le tabelle INPS, chi ha lavorato nell'industria alimentare, nelle costruzioni, nel credito e finanza, nell'intrattenimento e nella comunicazione ha avuto un aumento del salario tra il 10 e il 12%. Quelli che hanno perso di più, la cosa mi fa girare le scatole tremendamente per il ruolo sociale che hanno, e perché siamo tutti a parlare del welfare, della scuola, l'importanza della scuola, sono gli insegnanti. Gli insegnanti, tutti i lavoratori nel mondo dell'istruzione hanno avuto incrementi del 3-4%, quindi ha voglia a recuperare l'inflazione del 20%. E vale anche per il mondo dei pensionati. Questo è il tema salariale. E poi non ci si può lamentare se ma gli insegnanti vanno nel privato, gli infermieri vanno all'estero, vanno nel privato, ragazzi. Ma sì, vale anche per le detrazioni, sono d'accordo con l'ascoltatore, uno stato corretto direbbe scusami 3.000 euro di detrazione massima nel 2019, fai che calcolo l'inflazione, sono 3.600 adesso se vogliamo dire il 20%, invece sono sempre 3.000, quindi tu detrai sempre meno perché il costo della vita, dell'auto, del ristorante, dell'albergo è di più, se sono detrazioni per l'attività da lavoro, ma lo Stato ti lascia sempre 3.000 euro, dai. Allora, poi ci sono i dati diffusi ieri, c'è stato un leggero aumento della popolazione a rischio povertà dal 22,8% al 23,1%, come ha ricordato Gabriella Donatiello, la ricercatrice Istat che ha curato il rapporto sulle condizioni di vita e il reddito delle famiglie, al microfono della nostra Teresa Trillò.
Il quadro che emerge certo non è una situazione come diciamo florida, nel senso che ovviamente se parliamo di redditi medi abbiamo ovviamente famiglie che hanno reddito molto elevato e famiglie che hanno redditi molto bassi. Già se consideriamo un reddito mediano, cioè quel valore di reddito che divide poi effettivamente la popolazione in due parti uguali, quindi il 50% delle famiglie non hanno ricevuto comunque redditi annuali superiori a 30.000 euro, che significa 2.500 euro al mese, non oltre quella con il 50% delle famiglie. In più abbiamo fatto un focus su il lavoro a basso reddito, la povertà lavorativa. Diciamo le fonti principali di reddito poi nella maggior parte delle famiglie è il reddito da lavoro. Ora nel 2023 i lavoratori a basso reddito, cioè coloro che hanno lavorato almeno un mese nell'anno ma hanno ricevuto un reddito da lavoro, quindi o da lavoro autonomo o da lavoro dipendente, inferiore al 60% della mediana della distribuzione, sono il 21% del totale. Questo ci dice che comunque c'è una quota di persone che pur avendo una retribuzione da lavoro, probabilmente o perché la retribuzione è bassa o perché comunque hanno lavorato pochi mesi, si trovano in una condizione di essere a basso reddito. Allo stesso modo gli occupati, quindi coloro che comunque hanno lavorato per più della metà dell'anno in un'attività retribuita e però vivono in una famiglia a rischio di povertà, abbiamo che il 10% degli occupati si trova in questa condizione, quindi chiaramente c'è una condizione di basse retribuzioni che comunque non consente poi di uscire da una certa condizione poi di deprivazione.
Dunque, molti, vedo che alcuni dicono, vabbè, al di là di alcune posizioni strane, ho visto dire mai dazi aiuteranno le imprese italiane, ma dove? No, qualcuno mi continua a scrivere, vabbè, magari quello che non esportiamo riusciremo a consumarlo in casa a prezzi più bassi. Ragazzi, mica tanto, nel senso che con tutto il bene, per esempio il vino, adesso al di là di alcune regioni molto vocate al consumo, diciamo Veneto e Friuli, a cui puoi chiedere uno sforzo patriottico di bere di più, però puoi andare a piedi, mi raccomando, ma non è che adesso possiamo iniziare a bere alle 4 di pomeriggio, per carità, non voglio citare, anche bisogna iniziare a pranzo tutti con un fiasco perché non riusciamo a vendere in America. Uno, due, molti mi scrivono, beh, vorrà dire che anche le produzioni alimentari ce le terremo in Italia e i prezzi caleranno. Anche qui occhio, perché sicuramente il mercato americano è un mercato che ha alti margini quando vai a esportare lì, ma non è che improvvisamente il produttore italiano che non esporta più lì possa abbattere i prezzi, perché mantiene i costi produttivi, insomma. E poi il mercato è abbastanza saturo, cioè magari qualcuno, certo, che può dire vabbè, storno sul mercato interno, grana, prosciutto, no? Vedremo se arriveranno questi dazi, però quanto puoi stornare, quanto grana, quanto prosciutto posso mangiare, quante mozzarelle posso mangiare, ragazzi. se serve anche la Romagna farà uno sforzo patriottico, non ho dubbi, a botte sangiovese e lambrusco. Traffico.
Focus economia.
So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
Dunque, 25% dei dazi che scattano il 2 aprile sulle auto importate. Ora, per carità, ho detto che ci sono 2.900.000 veicoli, quasi 3 milioni che arrivano dal Messico, per 78 miliardi di dollari e mezzo che arrivano in America dal Messico, negli Stati Uniti, un altro 1.400.000 arriva dal Giappone, un altro 1.500.000 arriva dalla Corea del Sud, 1.000.000 arriva dal Canada, e che sono anche marchi americani, quelli del Canada, non sto dicendo che siano solo marchi canadesi, ovvio, e poi 500.000 arriva dalla Germania. Il problema qual è? Che è ovvio che ci sono le Audi prodotte in Messico o le Stellantis costruite in Brasile, ma, e questa è la grande retorica di Trump, vale anche il contrario, perché le fabbriche della BMW a Spartanburg la più grande in South Carolina produce modelli della gamma SUV che vengono esportati anche in Europa e nel resto del mondo, quindi dagli Stati Uniti vanno nel resto del mondo, ed è la più grande del gruppo bavarese, BMW è il più grande esportatore non americano dagli USA verso l'estero. Anche Mercedes produce negli Stati Uniti a Tuscaloosa in Alabama. Poi c'è tutto il tema di perché non sono competitivi gli americani, ragazzi, qui vogliamo dire che è solo colpa dei dazi, è una balla che racconta Trump, vale un po' nel settore allora, nel settore vitivinicolo non hanno una produzione sufficiente a soddisfare il fabbisogno, anche se domani mettessimo tutta la Napa Valley a vigna. Nel settore automobilistico c'è stato anche, e poi c'è una qualità dei prodotti, evidentemente se gli americani continuano a comprare vero italiano, non solo Italian Sounding, vuol dire che riconoscono una qualità più alta. Ma qualcuno aveva mai mangiato negli Stati Uniti recentemente anche il famoso wool meal, il cibo integrale? Ma è una qualità completamente diversa. Comunque non voglio entrare in discussioni, diciamo, patriottiche. Poi c'è il caso tecnologico, cioè così come la Tesla ha aumentato quote di mercato anche in Cina, adesso sta perdendo grazie all'innovazione tecnologica. Beh, l'auto made in USA è rimasta abbastanza immobile, e non è solo un problema di export, di importazioni che arrivano dall'estero. E la ricaduta è chiaro che sarà in primo luogo sul consumatore americano. Chi continua a chiedere ma perché Ferrari aumenta del 10%? Perché è ovvio che con dazi del 25% ritiene che alla fine venderà un po' di meno, quindi l'auto costerà di più, e dici siccome costerà di più magari me ne comprano meno, quelle che riesco a vendere le vendo al 10% in più, avrà fatto i suoi conti. Allora iniziamo questo approfondimento con Mario Cianfrone del Sole 24 Ore, a cui devo molti dei dati che ho appena ricordato. Buonasera Mario.
Buonasera a tutti, grazie.
Che cosa sta capitando ai titoli auto? Allora, General Motors perde il 9%, meno perde Ford l'1,40%, Volkswagen perde l'1,70%, in Europa BMW il 2,5%, Mercedes-Benz perde il 3%, Porsche perde il 3,4% e Stellantis ha chiuso in calo del 4,23%. Prima domanda, c'è una certa differenza nei cali, mi verrebbe da pensare General Motors è più dipendente dalla componentistica canadese e messicana nell'assemblaggio e quant'altro?
Sicuramente sì, è più dipendente da questo, mentre per dire Porsche, che hai citato, è penalizzata perché tutte le auto della casa di Zuffenhausen sono fatte a Zuffenhausen o a Lipsia, e quindi ha una penalizzazione maggiore. La questione invece per dire Ferrari è meramente di una caprina, perché praticamente hanno già venduto tutte le vetture producibili da qui a 2 anni, quindi
e poi beato chi se l'è comprata a sconto, diciamo così, no?
Certo, ma molti se le comprano con premio di prezzo, tant'è che Puro Sangue c'era un patto di acquisto per cui non avrebbe, l'acquirente non avrebbe potuto rivenderla prima di un tot numero di mesi salvo pagamento di una penale, quindi sono tutte macchine che sono elastiche al prezzo, chi la vuole la paga tanto.
Sì, no, è chiaro che l'obbligo a non vendere, perché sennò crei un mercato parallelo, io potrei certo. A questo punto comprarmi una Ferrari, non usarla mai, aspettare i dazi, rivenderla certo. Più 10 e ci avrei fatto anche un bel guadagno. Senti, si è capito se riguarda anche la componentistica e forse il dubbio è solo sui pezzi di ricambio?
Non si è chiarito ancora il punto, pare che tutta la questione possa riguardare grossi aggregati di componenti, per dire gruppo motopropulsore, per non parlare di grosse parti come le plance, sedili o addirittura l'intero sistema, quello che qualcuno dei super tecnici chiama CKD, Completely Knockdown, ovvero arriva la scatola di montaggio tipo Lego e l'assemblo in un altro paese. Quindi ancora lì probabilmente dobbiamo aspettare tutte le componenti attuative di questa manovra, che è antistorica dal punto di storia dell'evoluzione dell'industria dell'auto, che è globale.
Quindi non sei, adesso poi ti farò un'altra domanda su chi se è veramente realistico pensare a un grosso investimento di produzione auto negli Stati Uniti, e perché la Cina paradossalmente potrebbe essere il paese a trarne il maggior vantaggio. Ma si è capito se la famosa centralina del cambio che passa 3-4 volte tra Canada e Messico con componentistica americana verrà, subirà i dazi 3-4 volte o una volta sola? Chiedo.
La logica dovrebbe subirla una volta sola in importazione, sempre che non esentino determinati componenti.
Allora, dopo cerchiamo di capire se poi è realistico immaginare produzioni negli Stati Uniti e perché in questo caso i dazi di Trump darebbero un grosso vantaggio alla Cina, paradossalmente. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
18:07 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, volevo concludere l'approfondimento con Mario Cianflone e poi passare anche all'aspetto Cina e vantaggio della Cina. No, noto una cosa, che insomma, io ogni tanto dico come battuta in regia, se volete anche il tè e i pasticcini, quando vedo un po' di distrazione. Devo dire che ve li siete proprio portati, perché stanno mangiando in regia. Io vado avanti comunque col programma, Poi, quando avete finito, digestione, anche ruttino, possiamo riprendere. Allora, Mario Cianflone, perché paradossalmente il fatto che, intanto, che possibilità hanno questi dazi di spingere veramente una produzione in più negli Stati Uniti, fermo restando che non sappiamo ancora cosa capiterà alla componentistica, e perché paradossalmente questo potrebbe avvantaggiare la Cina?
Allora, i costruttori, diciamo, tradizionali, dubito che hanno capacità di investimento ulteriore, e stiamo parlando anche dei coreani e di Toyota, che sono in America fortissimi, possano decidere in questa fase di investire ulteriormente, visto che si stanno svenando in ricerca, sviluppo, lancio di prodotti anche per la transizione energetica. Diverso il caso dei cinesi, che sono in rampa di lancio, hanno fondi giganteschi, supporto governativo, e non faranno altro, questo è il mio parere, di seguire le orme dei giapponesi e anche degli europei ed andare a costruire Transplant negli Stati Uniti, perché poi l'automobile è un oggetto vuoto, viaggia per mare ma è vuoto, quindi non è mai conveniente portare navi da una parte all'altra degli oceani, è molto più sensato produrre lì per quel mercato adeguate anche quegli standard di omologazione, perché non,
no, non scusami, Mario,
sono simili ma non sono gli stessi.
Tu ci stai dicendo che chi poteva già produce lì e mancano solo i cinesi, che a questo punto potrebbero...
Manca, sì, esatto.
Quindi tu dici, beh, è difficile che altri, a parte il fatto che adesso vedo che il gruppo Porsche ha deciso di bloccare lo sviluppo in Puglia, ahimè, del Nardò Technical Center, il centro prove in Puglia, gestito da Porsche Engineering. C'era stata già la Regione Puglia che aveva sospeso l'accordo fino alla fine del marzo 2025, però è interessante che la Porsche dice, guarda, nel frattempo è cambiato il contesto attuale, quindi grazie, arrivederci, cambiato contesto globale. No, dico adesso, non è che sia solo colpa della Regione Puglia, però forse magari l'avessi, non l'avessi sospeso, a questo punto non lo smontavi. Allora, sentiamo su questo, è chiaro il ragionamento di Mario Cianfrone, chi può già produce lì, e addirittura BMW esporta in Europa, gli unici a non produrre sono i cinesi, che a questo punto hanno un motivo in più per dire andiamo a produrre auto cinesi negli Stati Uniti. Nel ringraziare Mario Cianfrone, il direttore dell'ANFIA, Gianmarco Giorda, il microfono della nostra Filomena Greco, molto preoccupato proprio sul settore della componentistica auto.
È un impatto importante perché noi abbiamo una componentistica che più o meno esporta oltre 1 miliardo di euro negli Stati Uniti, ha un saldo positivo a livello di bilancio perché esportiamo molto di più rispetto a quello che importiamo, per cui da una parte c'è questo problema appunto di aziende della componentistica che esportano negli Stati Uniti. L'altro tema importante è che molte aziende vendono anche a costruttori tedeschi che producono in Europa e che verranno ovviamente assoggettati a dazi. Terzo problema è che molte aziende della nostra componentistica hanno investito in Messico e in Canada, direi soprattutto in Messico, con dei plant produttivi per fornire la domanda locale, che potrebbero essere anche questi colpiti da Trump, dai dazi appunto che Trump metterà probabilmente anche sulla componentistica che arriverà dal Messico e dal Canada, ma di questo ne sapremo un po' più avanti.
A questo si aggiunge il fatto che molta componentistica italiana va a bordo di mezzi fatti per esempio in Messico, no? E esportati
sì.
Negli Stati Uniti.
Sì, o viene esportata dall'Europa o dall'Italia in Messico, oppure come abbiamo visto sono molte aziende che hanno investito in Messico, producono in Messico per vendere a produttori che assemblano in Messico, che verranno ovviamente toccati direttamente dai dazi.
Open your mind, open your mind, open your mind, open your mind.
Allora, così l'ANFIA, vedo che si è scatenata molta curiosità su cosa stanno mangiando in regia. Allora, non è cibo patriottico, non è una risposta ai dazi che ancora non ha messo Trump sui prodotti alimentari, cioè non stiamo cercando di rilanciare i consumi, perlomeno non del paese, per cui nessun cibo patriottico, non so neanche dove venga, ma vorrei andare oltre e ringraziare il corresponsabile dell'osservatorio geoeconomico dell'ISPI, Filippo Fasullo. Buonasera dottore.
Buonasera.
Domanda molto semplice, allargandolo lo spettro dell'analisi, già Cianfrone ha detto guardate che l'unico paese che non produce già in America per il mercato americano è la Cina, e quindi un grande effetto sarà avvantaggiare, diciamo, o spingere le produzioni cinesi negli Stati Uniti. Durante il China Development Forum il premier cinese Li Qiang ha sottolineato molto: guardate che noi siamo per la globalizzazione, il multilateralismo, la resistenza al protezionismo. Al di là dell'ipocrisia, perché è una mega balla questa, nel corso degli ultimi 20 anni la Cina ha usato la globalizzazione solo a vantaggio suo, e su questo aveva ragione, lo dico 1000 volte, il primo Trump. Però è innegabile che adesso, tra la missione della von der Leyen in India, in Cina, cioè India e Cina stiano iniziando a dire beh guardate ci siamo anche noi, che non abbiamo nessuna voglia di avere barriere protezionistiche. Potrebbe essere il paradossale e diciamo effetto boomerang delle politiche di Trump?
Beh, c'è un effetto boomerang sicuramente. L'idea prima dell'inauguration era che l'Europa e gli Stati Uniti dovessero trovare un punto d'accordo su come contenere l'economia cinese. Il termine che si utilizzava era questo di economic security, sicurezza economica, e la von der Leyen addirittura ha creato un commissario europeo per l'economic security. Il timore appunto era la eccessiva dipendenza dalla Cina. Negli ultimi 60 giorni abbiamo imparato in realtà che l'eccessiva dipendenza ce l'abbiamo anche nei confronti degli Stati Uniti, e quindi molti paesi europei che prima erano scettici nei confronti di Pechino oggi stanno in qualche modo andando in Cina per provare a trovare nuovi accordi e riaprire nuovi sbocchi commerciali con la Cina. C'è un punto fondamentale, soprattutto per quanto riguarda il settore dell'auto, che la concorrenza da parte di Pechino è fortissima. Noi non ce ne siamo accorti più di tanto.
Noi abbiamo messo i dazi sulle auto cinesi, come Europa.
Noi abbiamo messo dei dazi sulle auto elettriche, ma dei dazi differenti a seconda del tipo di auto.
Certo.
Il problema di fondo è che questi dazi in realtà si pensa che più di tanto non possano fare. Le auto cinesi elettriche costano molto di meno delle nostre,
sì,
e sono molto migliori dal punto di vista tecnologico. Quindi di cosa si parla in Europa? Si parla del tentativo di attrarre produzioni cinesi in Europa per salvare la manifattura, per salvare i posti di lavoro europei. Questo è il tema centrale in questo momento.
Allora, su questo però bisogna anche stare attenti, perché esiste l'espressione il salto della quaglia, o insomma, o dalla padella alla brace. Cioè, io non vorrei tornare, la Cina sappiamo che ha sempre avuto un atteggiamento, sì, fintamente aperto, poi in realtà andava bene se l'esportazione di merci cinesi in Europa, meno il contrario. Lei non vede questo rischio?
Ma il rischio c'è, infatti questo è il problema, che i problemi strutturali che c'erano fra l'Europa e la Cina, ovvero questa cosiddetta sovracapacità, certo, quindi che la Cina possa produca molto di più quello che consuma e che scarica questa produzione in Europa, oggi continuano a esserci. Però noi, se prima contavamo sugli americani per trovare un cordone sanitario, per trovare un supporto, per ridurre i costi, ci troviamo ad avere costi anche dal lato americano. Okay. E quindi quello che si cerca di fare è di trovare un punto di contatto con Pechino per guadagnare tempo e ridurre i costi.
Senta, in una battuta, perché devo chiudere, l'India invece, diciamo, ha avuto un atteggiamento meno aggressivo anche per sua struttura economica nella globalizzazione.
L'India però ha ancora barriere protezionistiche molto alte, si sta trattando per fare degli accordi di libero scambio con l'India e si vede quel paese come una possibile riuscita terza, così come il sud-est asiatico, per le merci europee.
Allora, nel frattempo vedo, nel ringraziare appunto il corresponsabile dell'Osservatorio Geoeconomico dell'ISPI, Filippo Fasulo, vedo che siccome oggi è stata presentata la 57esima edizione del Vinitaly, noi saremo in diretta, cantanti, programmi e aggiornamenti nello stand delle cantine Pasqua come negli anni precedenti, ma dicevo, Paolo Castelletti, direttore generale dell'Unione Italiana Vini, ha detto: guardate, i dazi sul vino praticamente sono già applicati, siccome sono bloccate, lo raccontavamo ieri, le esportazioni, gli importatori americani hanno bloccato tutte le importazioni temendo di doversi fare carico loro del dazio, cioè che tu lo compri a X, poi ti arriva lì nell'arco di 3 settimane, sono scattati i dazi e tocca pagarlo all'importatore. Ora, perché non c'è una norma che esclude i dazi dei prodotti che sono già in transito, già partiti. Quindi nel momento in cui fossero daziati anche i prodotti in transito, a quel punto il dazio ricadrebbe sull'importatore e questo vorrebbe dire sostanzialmente farlo fallire. Ecco perché hanno bloccato tutte le importazioni di vino italiano, 1 milione di bottiglie solo Chianti Ruffino. Adesso vorrei chiudere in maniera un po' più leggera in questa puntata e magari con una buona notizia. In una giornata diciamo non esaltante quanto notizie, chiudiamo con una buona notizia anche per edulcorare quella che poi sarà la puntata di domani con la poco invidiabile classifica. In realtà l'avete letto probabilmente perché l'inaugurazione è avvenuta lunedì, mi riferisco alla pista da bob Eugenio Monti di Cortina. Allora, noi ci siamo già occupati con uno dei due diciamo bracci operativi delle Olimpiadi Milano-Cortina, e mi riferisco ad Andrea Varnier, dello stato di avanzamento delle strutture delle strutture e di chi deve ospitare poi gli atleti. Qui parliamo proprio dell'infrastruttura. Ricordate tutte le polemiche, il ritardo. Ci fu un primo bando a luglio del 2023 che andò deserto, visto i tempi strettissimi e gli alti costi, era un bando da 81 milioni. A quel punto lo stesso Comitato Olimpico inizia a dire: beh, se non riuscite a fare la pista da bob, che poi serve al bob, ma non solo, anche skeleton e slittino, iniziate a ragionare come Italia di utilizzare impianti esistenti in Austria, in Svizzera, in Germania. Qualcuno ha addirittura evocato Salt Lake City. Ora, questo avvertimento del Comitato Olimpico Internazionale è arrivato a dicembre 2023. Ora, che cosa è successo? Nel frattempo è stato fatto un nuovo bando, portato a 118 milioni, con delle condizioni più favorevoli, perché c'era la garanzia di portare a casa subito per l'appaltatore il 30% di anticipo sull'importo del contratto, e poi, essendo un appalto per un'opera pubblica coperto da fondi statali, la pista sarebbe stata costruita in ogni caso, Olimpiadi o no. E allora lunedì è stata, quindi questa settimana, inaugurata la pista Eugenio Monti. Il governatore del Veneto, presidente Luca Zaia, ha detto: la pista da bob è il monumento alla follia. perché tutti dicevano che era, sarebbe stata una follia riuscire a farla in 13 mesi, che è un tempo record anche per il Comitato Olimpico Internazionale. Siamo in collegamento con chi si è aggiudicato l'appalto e poi a sua volta ha preso accordi con altri 35 appaltatori, quindi l'impresa Pizzarotti. Paolo Pizzarotti, buonasera.
Buonasera a lei.
Dunque, al di là dell'aumento dei costi, ma insomma c'è poco da fare se il bando era andato deserto, come siete riusciti in 13 mesi a realizzare l'opera, visto che a dicembre del 2023 sembrava comunque impossibile anche solo farla già da gennaio 2024?
Allora, no, l'importo è rimasto che ci è stato aggiudicato è rimasto 81 milioni e 6, i 118 milioni comprendono IVA imprevisti eccetera eccetera.
Okay.
L'aggiudicazione è di 81 milioni e 6 rispetto al quindi è uguale all'importo precedente quando le gare si erano andate deserte. È stato smagrito il progetto, nel senso che alcune opere sono state modificate, semplificate eccetera eccetera, il che ha permesso a noi, e sottolineo solo a noi, di riuscire a fare un'offerta. Diciamo che l'abbiamo studiata molto ma molto approfonditamente. Abbiamo, tant'è vero, come dicevo prima, la prima gara è andata deserta perché nemmeno noi ha voluto presentare un'offerta, perché non c'erano proprio minimamente le condizioni. Diciamo che come ci siamo riusciti con una valutazione e una programmazione al minuto. Abbiamo individuato tecniche e materiali che forse a nessun altro era venuto in mente di utilizzare. Abbiamo, perché anche la scelta delle 35 società subappaltatrici è stata una scelta molto ma molto ponderata, non è che abbiamo prescelto aziende prevalentemente della zona o limitrofe. Ci siamo accertati che tutti avessero lo stesso impulso che abbiamo voluto dare noi, cioè ben sapendo che, adesso non dico che sono passati alla storia, comunque sarebbe stato l'ultima pista di bob costruita nel mondo, perché questo è stato
dichiarato. Presidente Pizzarotti, quando lei dice il bando, il secondo bando era un po' sfoltito di alcuni elementi, vorrei capire quali, giusto per far capire agli ascoltatori, e poi quando parla di tecniche e materiali, anche lì se ci dà qualche esempio su tecniche e materiali innovativi usati.
Beh, come dicevo prima, abbiamo smagrito il progetto, in parte l'ha fatto direttamente l'ente appaltante, quindi il Ministero e poi Simico, e in parte anche noi abbiamo contribuito a semplificare dal punto di vista tecnico certe lavorazioni e certe operazioni che erano previste in modo chiaro, ma che si potevano migliorare, così come per tutto quello che riguarda i materiali, come dicevo, per esempio abbiamo inserito al posto dell'ammoniaca, che è più pericolosa senz'altro, che è solo nella centrale di raffreddamento, tutte le tubazioni che vanno a finire in pista sono formate da glicole o glicole, che Dio si voglia, che è un materiale non pericoloso, e così via. Sono infinite i miglioramenti che riteniamo di aver fatto, perché altrimenti non sarebbero mai arrivati a un traguardo di questo tipo, anche perché per esempio l'ultima pista di Bob, credo che sia l'ultima, che è stata costruita dai cinesi in Cina, hanno impiegato 18 mesi.
Cioè, più veloci dei cinesi, onestamente, è dura delle volte, e loro ci hanno messo 18 mesi, noi 13. Senta, Presidente, chiarisco a tutti che l'impianto è stato consegnato, è in fase di pre-omologazione, quindi è già sceso l'azzurro dello skeleton Mattia Gaspari, scenderanno quasi 150 persone tra atleti, allenatori e tecnici aggiuntivi della Federazione Internazionale per verificare che tutte le misure di sicurezza e i parametri sportivi siano stati rispettati, e tra l'altro il cantiere tutto attorno non si fermerà fino al 5 novembre, ho capito bene?
Esatto, noi abbiamo terminato tutta quella che era la pista di Bob con relativa ghiacciatura eccetera eccetera, e l'abbiamo consegnata da martedì a Simico, quindi oggi è Simico che
gestisce,
che prosegue. In questa settimana ci sono tutte le prove di tutti gli atleti,
certo.
Io sono stato martedì proprio all'inaugurazione, hanno cominciato da lunedì poi sono stato a fino a martedì, è stato un continuo
testa.
Un continuo provare la pista.
Okay. Senta, un'ultima cosa Pizzarotti, perché allora nel momento in cui riusciamo a farla, io vedo il messaggio di polemica, so anch'io che il Bob, la slittina, lo skeleton non sono molto popolari in Italia, però se tu vuoi partecipare alle Olimpiadi invernali devi avere anche questa pista. Poi per carità, si possono fare varie valutazioni, una su tutte le giro. Molti dicono, beh guardate però, va bene, bravissimi averla fatta in 13 mesi, nessuno ci scommetteva il rischio che poi resti una cattedrale nel deserto, cioè il post Olimpiadi.
Beh, il post Olimpiadi intanto era una frattura proprio nel territorio, perché c'era questa pista, vecchia pista, che era diventata praticamente una discarica,
sì,
o quasi, quindi era, cioè era veramente una struttura da eliminare dal territorio, o facendo una nuova o non facendola, ma era veramente una bruttura. Come ha dichiarato il presidente Zaia, questo diventerà il Guggenheim del Percortina, e ci saranno tante visite di gente che verrà a visitarla, e poi probabilmente anche quelli che oggi, perché oggi uno che voleva fare questo sport dove andarsene in tanti paesi d'Europa, in pochi paesi d'Europa e del mondo, con dei costi elevatissimi, per cui in pochi, come ha dichiarato una delle atlete, in pochi potevano permettersi di farlo. Oggi potranno tutti dedicarsi a questo sport anche a Cortina. Per esempio lunedì pomeriggio c'è stata una visita del principe Alberto di Monaco, che come forse lei ricorderà aveva partecipato alle Olimpiadi ai tempi dei tempi, mm-hmm, quando era, e se l'è fatta tutta a piedi con grande soddisfazione, con grandi elogi per questa bellissima struttura.
Nel ringraziare il presidente Pizzarotti, guardate, lo dico che mi sta scrivendo al 349-238-6666, uno può essere stato contrario fin dall'inizio al fatto che si siano aggiudicate Milano, Cortina e Olimpiadi, e vabbè, è contrario fin dall'inizio, ma una volta che tu ritieni, c'è uno studio di Banca IFIS che il ritorno economico dovrebbe essere tra circa 5 miliardi e 300 milioni, Zaia ha detto qui solo in Veneto realizziamo 1 miliardo e 800 milioni di opere pubbliche che non avremmo mai visto se non avessimo fatto le Olimpiadi. Comunque, ma una volta che tu sei d'accordo che l'Italia ospiti le Olimpiadi invernali, devi anche accettare tutti i corollari, tra cui l'esistenza della pista da Bob e Skeleton, quindi c'è poco da dire. Immaginiamo il contrario, se non avessimo finita la figuraccia, le polemiche, e sarebbe finita in classifica domani una pista non completata, oppure che non si riesce a concludere, o peggio ancora che parte l'appalto e tutto si blocca. Quindi all'interno di questo quadro, bene così, grazie a Paolo Pizzarotti, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi, per, anche con la poco invidiabile classifica.